Benvenuti in diretta a TMV Radio, Mara Canaggia, Luca Viscogliosi, ti presento io, Cinzia Sant'Angeli, buongiorno.
Grazie Gianluca, buongiorno a te.
Allora, dobbiamo andare velocemente nel cuore della capitale. Lo sai chi c'è nel cuore della capitale?
Dario.
Dario, proprio Dario chi, scusa?
Dario Marchetti.
Ah, credevo Dario Hubner, c'è qualcosa di Hubner, Dario Marchetti. Dove sei, Marchetti?
Buon pomeriggio ragazzi, sono nel centro della capitale, come dicevi tu, alle mie spalle il Parco dei Principi, ovvero la sede dove per quest'oggi ci sarà la nazionale italiana, perché dopo il ritiro vacanza, definiamolo così, in Sardegna, la nazionale azzurra quest'oggi si allenerà a Roma, all'Acqua Cetosa, a partire dalle 16.30, subito dopo dovrà registrare anche degli impegni televisivi con la Rai che andranno in onda nella giornata di domani per poi volare a Coverciano, perché da lì inizierà il vero e proprio raduno che accompagnerà poi la nazionale italiana fino all'esordio che invece ci sarà qui a Roma l'11 giugno contro la Turchia per gli europei. Quindi di fatto alle mie spalle ci sono anche un po' di tifosi presenti, circa una ventina, che non erano presenti questa mattina quando sono arrivati i calciatori azzurri intorno alle ore 12. Poi chiaramente leggendo su siti, agenzie, giornali della presenza dell'Italia qui al Parco dei Principi, sono venuti in attesa poi che i calciatori escano per andare ad allenarsi alle 16.30.
Io chiederei a Marchetti quali sono questi due dubbi di cui si parla
della convocazione
per Mancini. Dario, Mancini. Ieri Roberto Mancini è stato ospite con Fazio sulle reti Rai e ha detto che sono dubbi però prettamente legati a condizione fisica.
Sì, esattamente. Fondamentalmente il dubbio principale è quello intanto relativo a Sensi. Sappiamo che è arrivato comunque con qualche problemino dall'Inter e tuttora non li ha tolti. Questo non fa altro che chiaramente in qualche modo anche aumentare un po' i dubbi intorno al calciatore, tant'è che il ballottaggio poi è con Pessina, Cristante. Diciamo che quello che rischia un po' di più sicuramente è Cristante, però dovesse non confermare questo stato di forma eccellente Sensi anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, a questo punto potrebbe essere lui uno degli esclusi chiaramente per l'europeo. L'altro dubbio, sempre in difesa, invece in difesa sempre con un romanista di mezzo, perché è Mancini Toloi fondamentalmente la bagarre per conquistarsi poi un posto per l'europeo. Abbiamo visto l'esclusione di Kin, che ha fatto un po' discutere, ma nemmeno troppo. C'è stato l'inserimento di Politano, Bernardeschi viene considerato un caposaldo insomma dei convocati poi di Roberto Mancini, quindi questi dovrebbero essere un pochino i due dubbi.
Senti, al di là della situazione tecnica, che tipo di umore ha registrato lì all'Hotel Parco dei Principi?
Beh, devo dire che, allora, anche ad esempio Donnarumma, no? Che è magari il giocatore un po' più al centro delle
vicende di mercato.
La scadenza esattamente del contratto con il Milan, il fatto che giocherà probabilmente un europeo da disoccupato, però non sta creando tantissimi malumori, ecco, all'interno del gruppo, all'interno anche dello stesso calciatore, perché poi c'è una sorta di patto che gli azzurri hanno in qualche modo stretto con Roberto Mancini all'inizio dell'europeo, ovvero le situazioni contrattuali, che siano a scadenza, che siano dei rinnovi normali, vedi quello di Lorenzo Pellegrini, verranno comunque discussi dopo l'europeo, o tutte le situazioni verranno sistemate dopo o immediatamente prima, in modo tale da lasciar liberi dai pensieri proprio i calciatori per quei 30 giorni chiaramente che ci saranno gli europei. C'erano tanti sorrisi, tanti giocatori che poi qui sono di casa, no? Acerbi, Immobile, lo stesso Lorenzo Pellegrini, erano svariati insomma, che addirittura non sono arrivati poi tutti insieme con il pullman, ma magari sono arrivati ad esempio Lorenzo Pellegrini con tutta gente Poceta. Quindi insomma, da questo punto di vista c'è un clima abbastanza disteso, anche perché questi 5 giorni in Sardegna servivano proprio a questo, ovvero a cementificare il rapporto tra i calciatori, tra i compagni di squadra, distendere un po' gli animi dopo una stagione comunque faticosa e molto lunga, e per fare gruppo, e probabilmente insomma la missione di Mancini da questo punto di vista ha funzionato.
Bene, bene.
Ciao Dario,
grazie, buon
lavoro. Sole romano.
Buon lavoro.
Grazie ragazzi,
ciao ciao. E quindi anche le ultime dalla nazionale. Bene, bene. Adesso invece Gianluca, andiamo a presentare i nostri ospiti.
Sei tu la padrona, non mi far lavorare gentilmente. Okay, sei tu la padrona di questa fascia, vai.
Diamo il benvenuto a Massimo Brambati.
Ciao,
ciao Massimo.
Ciao ciao, buongiorno a tutti.
Ciao,
ciao Cinzia.
Salutiamo
ciao
anche Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Buongiorno. Ciao Cinzia, ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
Oh, e poi troviamo il padrone di casa, Marco Piccari. Marco. Ciao Marco.
Ciao, sono venuto a rompere le scatole. Ciao Antonio, ciao Massimo, ciao Gianluca. Un bacione a Cinzia.
Dove stai? Io,
Marco. Ciao Marco.
Non in studio. Quella, la cosa certa è che non è in studio, ragazzi.
Sì, al mare. Al mare. Non sono in studio. No, non sono al mare ancora. Non sono. Torno presto, dai.
Sta sulle salite del Giro d'Italia, Marco. Diciamo
bravo,
così.
Bravo.
Oh, si sta preparando.
Si sta preparando. Voi voglio ripartire un po' da questa storia della nazionale. Partendo da Massimo. Massimo, queste pre-convocazioni, ne mancano due. Ti hanno convinto? Cioè, questa roba di Ken fa discutere Bernardeschi. Ti ci ritrovi nel Mancini pensiero dentro queste convocazioni?
Ma sì, più o meno sì, certo. Ken è un giocatore che, insomma, diciamo, io avrei portato, ma perché è un giocatore che è maturato tantissimo ed è un giocatore che ha una caratteristica che trovo in pochi giocatori in giro. Io li chiamo gli spaccapartite. Sono giocatori che sono bravissimi a entrare e a subentrare quando la partita è iniziata e nell'arco di un torneo che si racchiuderà in poco tempo, credo che possa essere utile un giocatore con le sue caratteristiche. Poi lo sai, però, e lo sa meglio di me anche Antonio Di Gennaro, che quando poi ne porti uno in più nel ruolo magari ne devi lasciare a casa un altro, allora devi capire qual è il giocatore da sacrificare eventualmente per chi. Quindi io credo che alla fine Mancini abbia fatto le sostituzioni giuste. La speranza nostra è che quello che abbiamo visto fino adesso tra qualificazione, amichevoli eccetera eccetera, poi si riproduca tutto nella manifestazione più importante, che adesso arriverà al dunque, perché questo è veramente l'esame. Sai benissimo che manifestazioni così, quando non arrivi primo, non ti dico che hai fallito, ma quasi, c'è sempre una sorta di critica che è da sempre così, che l'Italia si porterà sempre dietro quando non vinci. Non ti dico che è un mezzo fallimento, però insomma spero che non sia così anche questa volta, perché credo che questa nazionale è veramente cresciuta tantissimo e mi auguro che ci faccia vedere i risultati in questa competizione finale, ecco.
Antonio, a te convincono le convocazioni di Mancini?
Beh sì, anche in virtù del fatto che mercoledì, anche se era un allenamento col San Marino, tornando a Ken o Kin, come si pronuncia?
Perché io so Ken, che è Ken, sì. Per me è Ken.
Ken. Infatti, io ho sempre detto Ken, però esatto, alcuni dicono Kin, vabbè. Dal punto di vista tattico è un giocatore un po' così, che a Mancini ha provato come attaccante, ha provato anche sull'esterno destro, e quindi diciamo sì, come diceva Massimo, può essere uno che spacca le partite, però con due attaccanti, Belotti e Immobile, gli esterni ci sono, perché Berardi, Chiesa dall'altra parte, Insigne, Chiesa può giocare anche al posto di Insigne, Politano credo si sia ritagliato anche lui una speranza per ritornare, a volte Pellegrini ha fatto anche lui d'esterno a sinistra nel 4-3-3, quindi io sinceramente ho ancora la speranza, così per un discorso di incoscienza di sorpresa, ancora il Raspadori che stasera gioca, non so quanto giocherà nell'Under 21, perché è un giocatore che tatticamente è un attaccante diverso dagli altri, e a Mancini piace questi che giocano ovviamente con la squadra, anche se è giovane, però sai, la famosa sorpresa, un po' come fu la buonanima di Paolo Rossi nel 78 in Argentina. Quindi per il resto sì, c'è questi dubbi tra Toloi e Mancini in difesa, e per il discorso di Sensi che lui stravede, perché gli può fare il regista e la mezzala, però Sensi ha dei problemi abbastanza fisici, quindi bisognerà capire domani potrebbe esserci Pessina e Cristante. Pessina mai si è ritagliato anche lui un posto buono in questa nazionale, perché è bravo tecnicamente e tatticamente, per il resto erano quelle le scelte, e quindi credo che la cosa migliore è Mancini, che è stato un po' il primo con tutti i CT a portare la rosa a 26 giocatori, credo sia una cosa importante in virtù di come è stata la stagione per quello che è successo con il Covid.
Marco,
Poi mi ricollego a Raspadori, secondo me, io spero che ci possa stare, perché mi piace moltissimo.
E quindi chi tireresti fuori?
Bella domanda questa.
Ti rispondo. Ti aiuto. Dai, a questo punto è Politano l'unico, secondo me, da sacrificare.
Sì, anche se Politano mi piace molto, perché ricopre un ruolo sull'esterno che posso, insomma, servono molto. Sappiamo come gioca l'Italia, quindi gli esterni possono tornare sempre utile. Su Kenny io sono molto d'accordo con la scelta di Mancini. Mi sembra ancora un giocatore, è vero quello che dice Massimo, che è uno che può spaccare la partita, eccetera, però mi sembra ancora non molto affidabile in questo momento. E quindi forse si fida di più e ritiene più affidabili i giocatori che ha visto con maggiore continuità. Quindi non mi sembra adesso un'esclusione da così scandalosa alla vigilia dell'Europeo. Ecco, per me ci può stare. Su Raspadori sono d'accordo con Antonio, ne abbiamo parlato anche tempo fa con Bruno Giordano. Mi sembra un giocatore che ti possa dare quel tocco di imprevedibilità, anche che possa ricoprire più di un ruolo lì davanti. Non so, sfrutterei anche questa stagione positiva che ha fatto.
Magari anche la voglia, no?
La voglia, sai, la sorpresa, sì, secondo me, sì. In una nazionale, poi insomma c'è Antonio e Massimo, lo sanno meglio di me, credo che l'effetto sorpresa, e lo chiedo sia a Massimo e a Antonio, penso che sia importante, no? Avere un giocatore sorpresa quando ti presenti ad un evento del genere.
Massimo.
Oh. Sì, scusa un attimo Massimo, intanto abbiamo il miglior centrocampista della Serie A, Barella.
Beh, ci sta, sono d'accordo. Io sono d'accordissimo. Su Barella sono molto, molto, molto. E capisco perché.
Penso tutti.
Capisco perché il miglior difensore non è stato Bastoni,
perché
ma è stato Romero.
Se
no, mettevamo tutta Inter. Esatto. Ipotizzo che l'MVP sia.
Adesso
Romero
vediamo
Lukaku,
quello che sarà in attacco.
Attaccante, no, l'attaccante sarà Cristiano perché è il capocannoniere. Immagino un Cristiano. Top attaccante, MVP.
Vediamo, dai, magari ci saranno delle sorprese.
Max, se vuoi anche andare verso questi MVP della Serie A, se no vai di risposta a Marco, chi può essere la scossa, la sorpresa di questa nazionale.
Ma piuttosto, se dovesse mai entrare Raspadori, sì. chi esce?
Guarda, secondo me non è l'unico reparto da non toccare con quella scelta di Ken è l'attacco, perché i ballottaggi sono negli altri due reparti. L'attacco è questo, ragazzi.
No, ma sono d'accordo io su Raspadori. Anche a me piace tantissimo, un giocatore molto particolare, un giocatore che ha dimostrato di valere più di quello che pensano gli altri che possa valere, quindi io credo che abbia fatto benissimo quest'anno. Potrebbe essere una sorpresa, la verità è proprio quella che avete detto voi in studio, cioè se poi porti Raspadori devi poi scegliere uno da lasciare a casa, e quello è il problema. È sempre così, cioè è sempre stato così. C'è sempre quello che rimane a casa nella storia della nostra nazionale, che c'è sempre quello che rimane a casa e che purtroppo è il giocatore che tu avresti voluto. Spero che alla fine dell'Europeo non siamo qui a rimpiangere gli eventuali lasciati a casa, perché vuol dire che allora l'Europeo non è andato bene. Però è nel nostro DNA trovare sempre qualcosa che non va bene nelle convocazioni. Per questo che io prima, nella prima domanda che mi avete fatto, ho risposto che secondo me Mancini ha lavorato bene fino adesso, credo che sia giusto che per il lavoro
lasciamolo lavorare, dico
appunto lasciamolo lavorare, sì, quindi sì. Lasciamo finire questo percorso di lavoro con questo Europeo, sperando che ci porti una bella soddisfazione. Insomma, le premesse sono buone, speriamo che si arrivi alla soddisfazione. Teniamo presente, io lo ribadisco, lo sottolineo, e qui chiedo aiuto a Di Gennaro, che se noi già non dovessimo arrivare in finale, secondo me arriveranno sicuramente le critiche in qualsiasi caso, in qualsiasi modo.
Antonio.
Bene, minimo deve arrivare nei primi quattro, non c'è dubbio. Altrimenti sarebbe una situazione che ci si scorda di tutto il 2 anni e mezzo di lavoro, di recupero a livello proprio di mentale, di entusiasmo, ma poi di gioco, perché se andiamo a vedere lui ha impostato una squadra che è un po' fuori dai nostri canoni diciamo di come abbiamo sempre giocato noi in nazionale, un po' l'ha fatta prendere l'Europeo 2012, nel senso una squadra che giocava con più la ricerca del palleggio, del dominio del gioco. Anche Conte in maniera diversa cercava sempre di imporre la partita. Poi noi ovviamente siamo la nostra scuola è quella di grande difesa, di partenze, poi i giocatori magari singoli di qualità. e in questo Mancini ha creato qualcosa di diverso. E i giocatori l'hanno apprezzato, ci hanno creduto e si divertono. Io li ho seguiti sempre e li seguivo anche negli allenamenti, perché Massimo, noi abbiamo giocato insieme e ho fatto i calciatori come me. Quando ti trovi in un momento, in un gruppo affiatato e ti diverti, insomma, sei già, non dico a metà dell'opera, ma sei già a buon punto, vuol dire che ci sono le premesse per fare veramente molto bene. Quindi, però è normale, adesso c'è la competizione che conta. Io ovviamente mi rifaccio alla partita, lo dico sempre, in questi 2 anni e mezzo dell'Amsterdam Arena, dove abbiamo dominato l'Olanda, non a caso al ritorno a Bergamo si sono snaturati a livello difensivo, si sono messi un 3-5-2, cosa che per l'Olanda, diciamo, era un po' rifiutare quelle che sono sempre stati il dogma suo, no? La difesa a 4, così. Quindi vuol dire che qualcosa in questo siamo cresciuti, e soprattutto alcuni giocatori anche nuovi, cito uno sempre che mi piace molto, è Locatelli, che ha fatto un salto di qualità proprio perché nel proprio campionato, ma poi nella nazionale stessa.
Ho una domanda che volevo farvi, che la sto facendo tipo di scorotto, no? Su queste, vedendo la nazionale, è sui 2 centrali titolari, anche complice la condizione un po' mentale fisica di Bonucci in quest'anno e quella fisica di Chiellini. Siete così sicuri? Riparto proprio da Marco e poi ricomincio il giro, che non ci sia spazio né per Acerbi né per questo bastone dall'inizio
hai
nazionale.
L'assist del nostro ascoltatore che dice 5 esterni sono troppi, fuori uno tra Bernardeschi e Politano con Raspadori dentro, anche se il problema di questa squadra per me sono i centrali di difesa, vecchi e inaffidabili.
Vecchi e inaffidabili credo sia un po' troppo, però esagerato. Secondo me un problema c'è, perché forse andando a vedere le prestazioni, Marco, Acerbi e Bastoni sarebbero i titolari della nazionale, se ne facciamo una questione di prestazioni stagionali.
Se ci atteniamo a quello che ha detto il campionato, sì. Io Bernardeschi lo porterei, se lo dico subito, nonostante diciamo così la stagione non brillante, lo porterei, perché secondo me è un giocatore che in una competizione, uno così tecnico, può sempre servire. Questo è il mio pensiero. Sui difensori ti dico, per me Acerbi dovrebbe essere, nonostante non abbia fatto una grandissima stagione, forse diciamo molto meglio quella precedente, però per me è più affidabile, quindi io ci punterei come difensore dall'inizio in questa avventura. Su Bonucci e Chiellini io qualche perplessità ce l'ho, però io non sono un giocatore, quindi penso che sia Massimo che Antonio possono rispondere meglio a questa domanda. Qualche perplessità mi viene, soprattutto considerando che è una squadra che dovrà giocare qualche metro più avanti, un po' più alta, non lo so, io qualche perplessità ce l'ho.
Antonio?
Ma diciamo che l'aspetto fisico è fondamentale. Chiellini, se sta bene, non so se le potrà fare tutte, però è ancora affidabile. Se sta bene, è ovvio che ha avuto l'annata sua, anche gli ultimi mesi di Bonucci non ottimali dal punto di vista soprattutto fisico. Però, e poi ci sono Bastoni e Acerbi, sono d'accordo, Acerbi è un giocatore di grandissimo affidamento, e lo stesso Bastoni, hanno giocato insieme pur essendo 2 mancini, diverse partite hanno fatto molto bene, quindi io non mi preoccupo dal punto di vista difensivo. Mi preoccupo che a livello di centrocampo, se non rientra un giocatore come Sensi, abbiamo soltanto Jorginho come vero play che può ovviamente dettare i tempi, e ovviamente Jorginho è nel pieno della sua maturazione tecniche, insomma, ha raggiunto.
Vabbè, poi adesso sarà stracontento, no? Di aver vinto.
Sì, una è un leader silenzioso, Cinzia, perché ovviamente si sente. Io l'ho inquadrato, mentre è uno che veramente mette anche i propri compagni al proprio agio, proprio nella sistemazione in campo. È veramente un equilibratore fondamentale, oltre ad essere di grande intelligenza. Quindi dal punto di vista difensivo, no, anche perché poi tra Toloi e Mancini c'è anche lì affidamento, perché sono bravi. E quindi non ho problemi. Gli esterni difensivi, i terzini, sono anche loro molto affidabili, soprattutto a sinistra, dove la squadra spinge molto di più, che sono Emerson, che ha giocato poco ma soprattutto Spinazzola. E quindi mi preoccupa un po' il sostituto di Jorginho, che non è, se non c'è Sensi, perché Cristante, l'ha visto anche contro il San Marino, è un giocatore che insomma la regia la può fare, ma non con il pass e con i tempi, diciamo, degli altri giocatori. Per il resto io ho fiducia, perché ripeto e chiudo, è una squadra che è un gruppo veramente fantastico.
Massimo,
io credo che sia il reparto che mi dà meno preoccupazioni, che forse dà meno preoccupazioni anche a Mancini. Io penso innanzitutto, se Chiellini sta bene fisicamente, io trovo che sia ancora uno degli ultimi moicani di difensori veri. Bravo. Cioè quello che veramente sa cosa vuol dire difendere, sa cosa vuol dire marcare.
Bonucci meno, dai. Bonucci meno, Massimo.
Bonucci meno. sì, sì, Bonucci, oh, fammi finire. Ho detto Bonucci meno, ma il pacchetto comunque completo è quello che mi dà meno preoccupazione, il pacchetto dei difensori centrali. Non mi preoccupo, anche perché ricordiamoci, i rendimenti dei difensori sono molto legati anche alle squadre. Insomma, io credo che alla fine Bonucci e Chiellini, ma soprattutto Chiellini, a parte le vicende fisiche, insomma, la Juventus quest'anno non ha mai giocato con una seria protezione davanti alla difesa.
Anzi,
mi è sembrato veramente sempre abbastanza zoppicante la protezione che ha avuto la Juventus quando la possesso di palla era agli avversari. Quindi non era più la Juventus degli altri anni e logicamente anche i difensori ne hanno pagato le conseguenze. Lo stesso De Ligt non ha fatto lo stesso campionato che aveva fatto per esempio l'anno scorso. Quindi io credo che abbiano pagato un po' questo, però credo che in buona sostanza a livello di singoli, se stanno tutti bene, hai veramente l'imbarazzo della scelta. Chiellini e Bonucci probabilmente, essendo i più anziani, essendo quelli che lui ha ritenuto più affidabili e sono stati quelli che probabilmente hanno un pochino fatto più i titolari rispetto magari ad altri, li ritiene quelli che probabilmente potranno partire titolari, ma anche Acerbi e lo stesso Bastoni sono affidabilissimi, quindi da quel punto di vista io dormirei sonni tranquilli in quel reparto.
Io voglio schiarire un po' questo. Vai Antonio, come no, poi ti voglio però coinvolgere sulla situazione Sarri. Antonio, vai.
No, sì, in relazione a quello che giustamente diceva Massimo, anch'io sono fiducioso per il pacchetto difensivo, anche perché c'è un dogma nel gioco di Mancini, soprattutto nella fase di non possesso palla. Quando ovviamente delle volte la perdono sulla tre quarti, loro hanno subito quella capacità, appunto un dogma che è proprio negli schemi, nella filosofia di Mancini, di andare subito a recuperare la palla con questo pressing che viene fatto non soltanto dai centrocampisti ma da tutti. Quindi la difesa per certi versi potrebbe avere ancora più protezione, perché ovviamente se poi devi giocare a campo aperto, Chiellini ok, Bonucci potrebbe fare fatica. Ecco, era questo un po' inciso.
Antonio, prima di salutarti voglio però coinvolgerti per un giro su questa situazione Sarri-Lazio. Prima, insomma, l'hanno detto tra le righe Fabrizio, sì, Ferrari e
anche Gaetano Imparato. Chi sì, vuole bene a Sarri, ma spera che non accetti la Lazio,
perché
queste
sarebbe
le parole.
Ridimensionamento economico e di ambizioni. Sì, Antonio, secondo te è così? Potrebbe
con
essere
Sarri,
così?
Con Sarri ridimensionamento?
No,
Sarri
per lui, si ridimensionerebbe. Per Sarri ridimensionamento.
Ma no, ma lì ci deve essere, ma no, perché ci deve essere un discorso anche, ora tocco un tasto un po' così, anche di capire anche il momento e di andare magari, faccio per esempio Gattuso. Sì, è arrivato quinto, doveva arrivare quarto, non so come ha fatto a non vincere l'ultima partita, vabbè, però è andata alla Fiorentina, è arrivata 14esima. Beh, e c'è un progetto lì, ma non si sa, quindi vuol dire, per certi versi uno può pensare che è stata una regressione per Gattuso, invece no, perché va con
mica Valena è scappati di casa Sarri, però insomma ragazzi, mica Valena non vale a un gruppo di scappati di casa, cioè veramente
al momento, ancora non si sa, perché Gattuso ha firmato, Sarri ancora non si sa.
No, dico se dovesse andare a Lazio Sarri, non è che va ma era per rispondere
Antonio,
arrivando a questo vuol dire che Gattuso sposa un progetto in prospettiva, perché ovviamente non può la Fiorentina fare come questi ultimi due anni, ovviamente avrà tutte le sue i suoi giocatori che sicuramente richiederà, come è giusto che sia, e Sarri non è un ridimensionamento, perché la Lazio è una squadra forte. E questo è il problema. Poi ovviamente potrà cambiare dal livello tattico, ci vorrà magari più tempo perché dovrà giocare a 4 e quant'altro, ma queste sono cose relative a uno che gli piace questo lavoro, e anche di fare qualcosa di diverso. Ora, poi quest'anno, l'ho detto prima, sarà molto importante, secondo me, proprio il valore degli allenatori in virtù del Covid, degli investimenti minori, quindi secondo me si vedrà ancora di più la mano dell'allenatore, e secondo me Sarri va in una squadra come la Lazio, c'è il miglior centrocampo italiano quasi, in attacco c'è Immobile, non so se magari ci si smembrerà qualcuno, magari, però arriveranno giocatori, Italia ha sempre comprato giocatori molto funzionali, per me non è un ridimensionamento, anzi, io di questi tempi dove qualcuno magari non c'ha riconoscenza per il proprio club, invece lui sì.
Antonio, intanto ti ringraziamo.
Grazie.
Alla prossima, grazie Antonio Di Gennaro.
Ciao a tutti. Ciao.
Marco, ti sentivo fremere su Sarri.
No, ma cioè, voglio dire, ma adesso il discorso chi vuole bene a Sarri non si augura di non andare a allenare Lazio. Allora io faccio questa domanda: dove deve andare a allenare Sarri? Perché insomma non,
ecco,
mi,
per esempio,
che
Fabrizio
momento...
Ferrari, che ha detto, scusa se ti interrompo, no? Che ha detto: io vi avevo detto che alla Roma non sarebbe andata, e vi dico, siete sicuri che si farà questa cosa con la Lazio? Lui sostiene la Premier, che il campionato adatto a Sarri è la Premier.
Ma non mi sembra che ci siano tante panchine libere in Premier, magari ci può aiutare Gianluca in questo momento, ma così
no,
a memoria,
al momento,
a
guarda,
che
Max,
ci siano
Marco, io me ne dico, tre. Allora, probabilmente Pochettino ritorna al Tottenham e una prestigiosa è occupata. C'è l'Arsenal, che non si sa se continua con Arteta, e poi ce n'è una che è il Wolverhampton. Però chiedo prima a Max e poi a Marco: adesso allenare il Wolverhampton, al di fuori del motivo economico, perché è evidente come il Wolverhampton economicamente e per certi versi anche forse a livello di progettualità con la vicinanza a Man può dare qualcosa, ma è meglio allenare il Wolverhampton che la Lazio, Max?
Ma allora, a bocce ferme ti dico naturalmente di no, però ti dico anche che mi sembra che Sarri in più di un'occasione abbia manifestato, se ve lo ricordate bene, insomma, di guardare molto il punto di vista economico. Se vi ricordate quando c'è stato il insomma la querelle con De Laurenti sul contratto, gli era scappato qualcosa insomma in termini economici, che lui insomma era arrivato dalla gavetta, non aveva mai guadagnato certe cifre, quindi aveva voglia di iniziare a guadagnare, se vi ricordate bene.
Certo.
Quindi anch'io so di questo suo tra virgolette debole che insomma non è un brutto debole, ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha le proprie visioni, quindi vanno rispettati secondo me tutti le persone che scelgono una cosa piuttosto che un'altra. È logico che oggi il calcio inglese ha più appeal dal punto di vista economico, quindi certi ingaggi che diciamo le tra virgolette piccole del calcio inglese riescono a pagare, le nostre quasi grandi o grandi fanno fatica. Poi però mi stupisce il fatto che per esempio si parla tanto di austerity del calcio, di calcio in crisi, poi però si trovano i soldi per pagare gli allenatori, per dare le buone uscite eccetera eccetera, quindi insomma non riesco a capire dove sta la verità. Io vorrei capire anche il progetto che perché io credo che sia anche molto importante il progetto. Quando un allenatore si siede, io ti dico la verità, io quando lavoravo per la Juve ho portato 3 allenatori a parlare con l'allora direttore generale, poi scelsero Capello in un secondo momento, ma in un primo momento il direttore generale di allora fece dei colloqui con i vari Guidolin, Del Neri,
certo,
e Prandelli. E io ho capito come, ho imparato come si sceglie un allenatore, ma soprattutto anche come l'allenatore poi si siede di fronte a una società e domanda le cose quasi come facciamo noi in radio, chi terresti, come vedi la squadra, quali sono i giocatori che secondo te dovrebbero essere incedibili di questa rosa eccetera eccetera. E quali sono i giocatori che vorresti di prima fascia, di seconda, di terza? E questo è però un qualcosa che avverrebbe tra la Lazio e Sarri. Io non so che cosa può essere successo, se si sono incontrati, si sono parlati anche di questa cosa. Quindi io mi auguro che non sia solamente una questione di denaro, ma sia anche una questione di progetto tecnico.
Vado da Marco e poi vi salutiamo perché siamo in chiusura. Sennò poi ci strilli, Marco.
No, guarda, io sono d'accordissimo con questo discorso. Ci vuole il progetto tecnico, perché nel momento in cui prendi Sarri, Cinzia, lo sappiamo benissimo, significa fare un cambio, no, in casa Lazio.
Certo.
Un cambio dove tu devi supportare il tecnico, perché lo abbiamo già visto in altre situazioni che se non c'è il supporto da parte della società, il tecnico, per più bravo che sia, non può centrare degli obiettivi. Quindi sono d'accordissimo sul discorso economico che faceva Massimo. Sì, ok, però le cose sono un po' cambiate e mi dicono che il tecnico ha voglia proprio di tornare ad allenare, quindi in questo momento guardandosi intorno io non so quante società possono soddisfare fino in fondo le esigenze economiche degli allenatori. Io credo che un po' di ridimensionamento in questo momento, un po' da parte di tutti, forse ci deve essere, soprattutto chi è stato fuori, qualcosa dovrà anche un po' rinunciare. Faremo a vedere, dai.
Sì, esatto. Grazie a Marco Piccari, tanto ci vediamo.
Grazie
presto, dai. Ciao, un bacio. No,
ciao Marco. Mini break, torno con Max perché devo chiedere delle robe su Guardiola tra poco, perché i tifosi sono indemoniati. A tra poco, TMV Radio.